semplicemente segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora eravamo con Geremia al capitolo, quindi in ascolto di un uomo nella tempesta, no? Un uomo nella crisi che ritrova e cerca il suo fondamento nell'esperienza fondante, un'esperienza proprio di fondazione, no? Che lui narra in questo aver percepito, attenzione anche qui, non dobbiamo pensare che, su questo credo che ci siamo, no? che lui a un certo punto ha sentito delle voci che gli dicevano prima di formarti, no? E tu dici, no? Se qualcuno mi dice che sente delle voci uno si preoccupa, no? Piuttosto è quello, la rilettura della sua esperienza, come anche noi possiamo fare, no? Facciamo, cioè è quella di ricordando passaggi della nostra vita, di dire il Signore mi ha detto, no? Ma nessuno di noi ha sentito un Signore che gli ha detto, dalla lettura della sua esperienza credente, dalla vita, accolto nella fede, nella fiducia, una parola di Dio per lui in quell'esperienza, no? E così anche Geremia, che ci dice appunto che ha sentito questa paternità in un contesto giudiziale, no? Che da una parte ci potrebbe sembrare un po' così, però dall'altra parte è quello che conta, no? Che nella crisi lui ha fatto memoria, ha percepito, no? C'è un Signore che nella crisi dice io ci sono, no? E dico ai tuoi nemici, ai tuoi accusatori, ai giudici, dico io sono il Padre, sono il Padre. E poi notate, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Anche qui è bello questo termine consacrato, che nel nostro linguaggio ecclesialese io sarei una persona consacrata, no? Voi no, arrangiatevi, fatti vostri, cioè, ricordo una signora che poi è entrata in un'associazione facendo dei voti privati e che il giorno dopo era entrata nella cappella universitaria camminando 2 metri sopra il terreno, perché da quel giorno lei si era consacrata, no? Per cui il consacrato è aver assunto, ricevuto una dignità, no? Che ti fa. E invece noi sappiamo che, ecco, che intanto è il battesimo che ci consacra, per noi cristiani cattolici è il battesimo che ci consacra, quindi tutti siamo consacrati, no? E consacrati, ecco, no, qui non ho tolto la sala d'attesa. Scusa, no niente, adesso tutto a posto. E, anzi no, avvertitemi, fatemi bene. Quindi questa cosa dell'essere consacrati, che ha a che fare con il battesimo, e consacrato non significa assumere una dignità maggiore, no? Il consacrati, ma essere messo con il sacro, cioè, e per noi il sacro è quel mistero di Dio che ci strappa dalla morte per farci appartenere alla vita. Quindi non è una dignità particolare, ma è quell'esperienza di salvezza che in qualche modo noi abbiamo sperimentato per poterla annunciare a tutti. Chi è il Dio di Gesù Cristo? Colui che vuole salvare tutti gli uomini, tutte le donne, e lo dice a tutti in maniera esplicita attraverso l'esperienza di un popolo, attraverso l'esperienza di un popolo che continua in Cristo, eccetera, per raccontarla a tutti. Cioè, quindi strappati alla morte per appartenere alla vita. Persone che cominciano che hanno fatto questa esperienza e l'hanno gustata la stanno gustando, la stanno sperimentando, perché nessuno di noi lo è pienamente, ma siamo in corso di, per poterlo dire agli altri, per poterlo annunciare. e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Vedete, anche qui è interessante, non ti ho stabilito profeta per Israele, ti ho stabilito le nazioni. Voi sapete che nel linguaggio biblico il popolo, quando si parla di popolo, di Am in ebraico, è Israele. Quando si parla delle nazioni, i Goim, siamo noi. E allora è forte che l'esperienza di Geremia è in Israele per le nazioni. Cosa che purtroppo lo Stato di Israele, la politica dello Stato di Israele in questo momento ha perso, no? Il patriarca Pizzaballa, lui dice che il buco nero in cui Israele si è ficcato è di aver sostituito Dio con la terra, di aver posto la terra come idolo. E attenzione, è un vicolo cieco che in qualche modo, no, nessuno si può sentire esente. Anche la nostra storia italiana non è che sia sempre di quel discernere chi è il vero Dio e non mettere invece Dio al servizio dei nostri idoli, mettere Dio al servizio dei nostri idoli. E allora è bello, no? Ti ho costituito profeta per tutti. Io credo che questo ci dovrebbe anche forse aiutarci a non vivere con crisi quello che come comunità cattolica e soprattutto anche noi preti a volte, no, cioè di essere sempre di meno. Siamo sempre di meno e non ci sono i giovani. Non sappiamo, ed è colpa nostra se non riusciamo ai giovani. E i giovani di qua, siamo sempre di meno, no, sempre di meno. Un prete che ascoltavo in un corso di esercizi qualche anno fa, bravo, cioè di un paese in Puglia, piccolino, mi diceva che dopo il Covid, anche in Puglia, dove pure c'è un movimento ancora maggiore, ancora di gente intorno alle nostre chiese, nella sua chiesa ha visto che il numero, no, si è notevolmente ridotto, no? E allora lui mi fa: però padre io li aspetto. Cioè a me pareva, no, invece è proprio tutto il contrario, no? Cioè, vai fuori, vai a stare con gli altri, no? Cioè, no, io li aspetto. Qua devono tornare, come se, magari morti per i funerali, però qua devono tornare, no? Cioè, come dire, ci dovrebbe essere più quello di sentirci parte di un'umanità che Dio ama, no? E semplicemente in Lui, facendo esperienza di Lui e venendo coinvolti in una dimensione ancora una volta profetica, no? Poter narrare una speranza attraverso la nostra vita. E notate, di fronte a questo, la risposta di Geremia, come tante volte le risposte in questi racconti di vocazione, di dire: Signore, hai proprio sbagliato, cioè, ahimè, Signore, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Non è, fra l'altro, ahimè, in ebraico era il grido dei funerali, il grido di dolore dei funerali. Cioè, come dire, assolutamente, quello che mi dici, mi chiami a vivere è qualcosa di assolutamente lontanissimo, no? Anzi, che diventa per me motivo di dolore. E fra l'altro notate la difficoltà che pone Geremia, non è da poco, perché cosa abbiamo visto? Sono parole che il Signore dice su Geremia per andare a parlare. Cosa dice Geremia? Io non so parlare. Cioè non è che dici mi fa male la spalla, no, cioè eccetera, qualcosa di, no, non so parlare. Cioè rispetto a questa vita a cui tu mi chiami a vivere, io sento tutta la mia inadeguatezza, paura, dire no Signore, io mi va bene così, mi va bene così. Un amico prete, era una messa con i bambini, con i ragazzi. Allora avevano parlato dei santi, Arcutis, eccetera, no? Allora a un certo punto lui a questi ragazzi ha detto: perché voi volete diventare santi? Silenzio. è che si è girato verso una ragazzina alchimichetta e le ha detto: tu vuoi diventare santa? E lei dice: io sto bene così. Ma probabilmente la cosa qual era? Che questi santi che muoiono poi giovani, anche no. Cioè, e allora, però vedete, qui c'è qualcosa di più, no? Cioè, c'è quello di tutte le nostre paure, attenzione, paure, pigrizie, no? Adattamenti, che rispetto a una chiamata del Signore a coinvolgerci nella vita, lasciandoci tirare fuori dalla morte. La morte poi non è soltanto la morte che ci auguriamo di sperimentare il più lontano possibile nelle nostre vite, ma anche nelle vite dimezzate. Ricordate che, per esempio, Sant'Agostino diceva che il peccato non è soltanto fare il male, ma è anche non fare tutto quel bene che avremmo potuto fare e che per pigrizia, per paura, eccetera, non facciamo. Quindi il bene diminuito è male, perché quello che ci sarebbe potuto essere, no? C'è qualcosa di meno, no? Come dire, chiamati a diventare degli alberi, ci accontentiamo di essere dei bonsai, no? Che, con tutto il rispetto, ma c'è una cosa, un'altra cosa, no? E allora questo, ahimè, sono giovane. E attenzione, giovane, che fra l'altro è anche quello che dirà, ricordate il brano che avete letto, con qualcuno abbiamo letto anche insieme, ricordate Salomone quando diventa re e il Signore gli appare in sogno dicendo: beh, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E lui, dopo aver fatto memoria di suo padre Davide, eccetera, eccetera, dice... ecco, no, e fra l'altro dice le sue difficoltà: ecco, io sono re, però sono giovane, no? E sono in mezzo a un popolo numeroso, eh? E attenzione, qui giovane non è, come anche Geremia, non è inteso in termini strettamente anagrafici, cioè no, sedicenne, undiciottenne, ma la condizione di essere giovane rispetto all'adulto nella Bibbia ha a che fare con il poter, cioè essere in piedi, no? Cioè poter essere responsabile, cioè poter essere anche, come per dire, stabile, per aiutare altri a essere stabili. Il giovane è colui che ancora traballa, bisogna ritenersi, no? È incerto. E per cui già lui è incerto e non può essere di aiuto ad altri che non possono appoggiarsi su di lui, no? Allora anche qui Geremia sente tutte le sue fragilità, le sue incertezze, i suoi vicoli ciechi, le sue paure, e dice: ma io dove vado? No, cioè, non... E ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò, non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Ancora questo, non dice giovane in quella situazione, usa piuttosto la parola peccatore, e Pietro, vi ricordate Pietro nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, nella cosiddetta prima pesca miracolosa, cioè quel racconto dove Gesù gli dice: no, va verso il largo e getta le reti per la pesca. E lui protesta, no? Dicendo: no, ma ho faticato tutta la notte. E poi dice: sulla tua parola provo, no? Così. E cosa succede? Che prendono, come sappiamo, no? Tanto che le barche quasi affondavano. E qual è la cosa particolare? Che arrivati a terra, portando tutto quel pescato, Pietro si getta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: allontanati da me, perché sono un peccatore. Chi aveva mai parlato di peccato? Gesù non aveva parlato di peccato, no? Perché Pietro reagisce così, no? Dicendo: non avere a che fare con me, perché io sono un peccatore. E vedete, una possibile interpretazione è proprio nel fatto che quell'adesione di Pietro, dopo aver protestato sulla tua parola, non è come a volte noi, quando, non so, facciamo una serie di incontri per, a livello vocazionale, e allora il titolo qual è? Sulla tua parola. Che bello! Sulla tua parola, no? Cioè, questa non è sulla tua parola, ma è piuttosto dire sulla tua parola. Cioè, nella serie, tu sei il maestro, io non posso farti fare brutta figura, per cui lo sai che faccio? Facciamo un giro sulla tua parola. Ti faccio vedere che, come dico io, che non si pesca niente, no? In modo che poi capirai, perché io lo so più lunga di te, perché io sono pescatore, tu dove vai, il carpentiere, dove vai. Come molte volte noi ci fidiamo in maniera inquinata del Signore. Però quando poi, anche facendolo in maniera inquinata, succede che quello che peschiamo è molto di più di quanto avremmo mai osato pensare, anzi quasi quasi avremmo voluto che avessimo ragione noi, no? E invece il frutto è molto di più, uno rimane spiazzato, no? E allora qual è la reazione di Pietro? Dire, maestro, non avere a che fare con me, non ti conviene, perché io ho il cuore piccolo, ho il cuore piccolo. Se volete, anche questo tempo di crisi può essere rivelativo delle piccolezze del nostro cuore, delle paralisi del nostro cuore, della chiusura del nostro cuore, della povertà della nostra fede. Nel tempo della prova tocchiamo con più verità, possiamo toccare con più verità, perché anche qui non è automatico, però se ci ascoltiamo più con verità, magari tocchiamo parti del nostro cuore che proprio così credenti, così sicure, così grandi non sono. Per cui quasi quasi ci verrebbe da dire, maestro, ma lasciami perdere, che stai a perdere tempo, se io potessi mi lascerei perdere, perché dov'è? Cioè, mi conosco, cioè, lasciami. E vedete, e qui con Geremia, come Gesù con Pietro, non dice a Pietro, ma no Pietro, ma no Geremia, tu dici non sei giovane, ma Geremia tu sei bravo. Cioè tu, il tuo problema è che non hai fiducia in te stesso, no? Se tu avessi un po' più di fiducia in te stesso, vedresti che invece sei bravo, hai possibilità, eccetera, eccetera. Dio e Gesù, che poi sono molto parenti per loro, non dicono questo, no? Cioè, anzi, quasi come dire, è vero, quello che dici è vero, ma il problema è che io ti sto chiamando non su di te, ma su di me. Perché cosa dice appunto Dio a Geremia? Io sono con te. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Attraversare il tempo di crisi con tutte le paure, per noi cristiani non è far fiducia su di noi. Non siamo gli eroi dei film americani, no, senza macchie, senza paure. Il cristianesimo non ha eroi. No, il cristianesimo, la sequela del Signore è uomini e donne che sul suo amore, avendolo sempre più sperimentato, fanno fiducia in Lui. Perché è molto bello, no, quella frase della lettera, prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, un attimo che la trovo, prima Giovanni 3, che dice, eccolo qui, capitolo 3, versetto 19, in cui dice: non amiamo né a parole né con la lingua, ma con i fatti e la verità. In questo conosceremo chi siamo dalle verità, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore. qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 19. Qualunque rassicureremo, no? Nell'amore rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Perché il cuore ci rimprovera tante volte, no? Ci rimprovera. Rimprovera e ci rimprovera. E allora è bella questa cosa che dice il Signore: è più grande del tuo cuore. Noi viviamo in questo tempo in cui, come Don Roberto Vignolo diceva, una caratteristica del nostro tempo è anche tante volte è la memoria infetta. E che cosa significa la memoria infetta? La memoria che custodisce il risentimento. Ce l'abbiamo sempre con qualcuno. Ce l'abbiamo sempre con qualcuno. Con gli altri, con noi. Siamo sempre a rimuginare il risentimento verso gli altri. Allora, queste parole di Giovanni dicono che anche se il nostro cuore a volte è malato di questa memoria infetta, il Signore è più grande del nostro cuore, meno male. I confini, no? Dell'opera del Signore nei nostri confronti non si fermano ai confini del nostro cuore, sono più grandi. E Lui conosce ogni cosa. E allora appunto tu andrai da coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che ti ordinerò. Io sono con non aver paura. E attenzione, non aver paura non è non aver paura, non aver paura, mi raccomando, non aver paura e non arrenderti alla paura. Non arrenderti alla paura. Cioè, non che non ci siano paure, ma che in qualche modo, come dire, perché vedete, no, anche chi di voi ha dei figli, oppure a volte anche i nipoti o i bambini che abbiamo magari, cosa succede? Che magari entriamo in una stanza buia e il bambino o la bambina che ha paura si fa vicino, no? Il padre, la madre, il padre e la madre gli tengono la mano, gli dicono: ci sono io, non preoccuparti, no? Il bambino che crede che la madre e il padre siano più forti di qualunque cosa ci possa essere nel buio si rassicura, no? Per cui anche a noi, come dire, io sono con te, no? Come poter in questi tempi stare con Lui per avere la rassicurazione di Lui, che Lui è con noi e non ci abbandona in questo tempo, no? Di tante paure. Ecco. Ora io mi fermo su questo, naturalmente mi sembra anche molto interessante, no? Cioè ti do autorità sopra le nazioni, sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere, abbattere, per edificare e piantare, no? Interessante, ci fa pensare anche questa cosa: sradicare, demolire, distruggere, abbattere, no? Essere dentro la storia che è fatta, no? Di uomini che sradicano, demoliscono, distruggono, abbattono, no? Cioè, lo vediamo per edificare, per costruire, anche in una storia che cambia, dove delle cose passano, cambiano, muoiono, e in qualche modo accoglierle, elaborare il lutto e andare avanti, no? Lo dico anche riferendomi a tante cose anche della nostra Chiesa. Ora, ecco, come già vi annunciavo, vorrei fermarmi anche proprio in questa dinamica battesimale di fondamento che siamo chiamati a riscoprire. Magari se abbiamo anche il tempo, non so se il venerdì, come vivremo poi le celebrazioni, no? Cioè, almeno io lo farò per me, no? Cioè preparandomi attraverso la liturgia del giovedì, del venerdì, al momento del sabato santo, quando insieme a tutta la Chiesa mi sarà chiesto di rinnovare il mio battesimo, no? Ancora una volta io in prima persona, quel battesimo che mi è stato donato, non chiesto, perché sono stato battezzato come tanti di voi da bambino, no? E quindi però oggi, no, sono chiamato a rivolerlo, no? Mettendoci l'io direttamente in maniera più adulta, più. E allora ecco questi tre brani tratti dal Vangelo di Giovanni che hanno questa chiave proprio battesimale, no? Il primo è la Samaritana, che è il brano di domenica scorsa, che ha l'acqua, no? E quello di domani che ha la luce, il cieco che torna a vedere, no? E quello di Lazzaro che ha la vita che vince la morte. Allora, la prima cosa è l'acqua. Allora, il brano lo riprendiamo, capitolo 4 di Giovanni, e domenica scorsa, quando avete partecipato all'Eucaristia, chi ha proclamato il Vangelo ha cominciato a leggere il Vangelo dal versetto 5, dove si dice che giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar. E di per sé il capitolo comincia col versetto 1, che sarebbe anche interessante e importante leggere, perché ci dice come mai Gesù giunge a Sicar. E ci dice al versetto 1 che Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Vedete, Gesù viene coinvolto in un chiacchiericcio. Qualcuno gli va a dire che aveva sentito dire che i farisei, a loro volta, avevano sentito dire da qualcun altro che Gesù era più bravo di Giovanni Battista, perché battezza di più e ha più successo, è più bravo del suo maestro. E chi gliel'ha dato a dire? Guarda, i farisei mi hanno detto che hanno sentito dire che qualcuno dice che tu sei il più bravo di Giovanni. E quello magari che l'ha detto si aspettava che Gesù commentasse, no? Perché il chiacchiericcio si alimenta di chiacchiericcio, è lo sport nazionale che ci piace. Ricordate Francesco, Papa Francesco, che si lamentava sempre che in Vaticano c'era, sì, il chiacchiericcio, no? Poverino, sì. Cioè, quante ne ha vissute. Già quello lo fa martire, no? Cioè, dovremmo ricordarlo come Papa Martire del Vaticano. Cosa fa Gesù? Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Notate, Gesù non si lascia prendere, è diverso, no? Per cui non si lascia prendere da questa tentazione del chiacchiericcio, piglia e se ne va. E si sposta dalla Giudea verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. E qualcuno di voi è stato in Terra Santa, tutti abbiamo visto le cartine della Terra Santa, e quindi ricordate questa striscia di terra, di qua il Mediterraneo, no? Immaginate questa che sia la costa, no? Cioè, normalmente è così, no? Al sud c'è la Giudea con Gerusalemme, al centro c'è la Samaria, che oggi purtroppo sono i territori della Cisgiordania, dove c'è, no, purtroppo anche lì guerra e cosa, e al nord c'è la Galilea con Nazaret, il lago di Tiberiade, eccetera, sono messi uno dopo l'altro, per cui ci sembra che questa notazione di Giovanni sia un'ovvietà geografica. Deve andare dalla Giudea alla Galilea, doveva perciò attraversare la Samaria, no? Potrebbe essere così, ma non è così. Perché? Perché io sono stato più di 100 volte in Terra Santa, e ve lo dico un po' per farvi invidia, faccio un po' piccare, ma anche chi c'è stato lo sa, oggi si evita la Cisgiordania, perché è una terra complicata, ci sono i checkpoint, ci sono i controlli, quindi ci sono due vie, o lungo il mare, con la moderna autostrada, o la valle del Giordano. E attenzione, e anche al tempo di Gesù era così, cioè lungo il mare c'era la via Maris e c'era la via del Giordano, ma i giudei evitavano la Samaria, perché la Samaria era la terra di questi nemici di questi eretici, dei samaritani. Voi sapete che i giudei, fra i giudei, il più grande insulto che uno si poteva fare o sentirsi fare era dire: sei un samaritano. Come mai? Da dove nasce questa? Allora, non si sa tanto bene, nel senso che studiando ho visto che ci sono tante interpretazioni, però un'interpretazione che mi sembra molto interessante, che fa risalire questo alla crisi del ritorno dall'esilio. Nel senso che l'esilio dura più o meno 60 anni, più o meno, e non tutti erano stati deportati, non è che il popolo di Israele è stato deportato, sono stati deportati solo gli artigiani, gli scrivi, cioè persone utili per, no? Ma gente povera, gli anziani, cioè venivano lasciati lì, la popolazione rimane. E allora che succede? Che gli esiliati, come dire, parlano ai loro figli e ai loro nipoti di quello che era la loro casa, il loro campo, lì vicino a Emmaus c'è un fiume vicino, no, adesso sto dicendo così, c'era la mia casa per la strada per Gerico, c'era la mia, no, il nostro campo. E i figli e i nipoti crescono questi racconti dei loro nonni, no? Per cui quando con Ciro il Grande sotto l'impero persiano si permette ai deportati di poter ritornare, e non tutti, ma alcuni cominciano a tornare, e sono i figli e i nipoti che tornano, no? Tornano con tanta speranza, no? Di ritornare alla casa dei loro padri, alla loro terra. Arrivano lì e trovano che la loro casa, la loro terra è occupata da altri, perché erano arrivati altri migranti, altre popolazioni, e si erano mischiati. C'erano dei giudei che si erano sposati con donne straniere, cioè, no, eccetera. Ed è crisi. Perché diciamo: questa è la casa dei miei nonni, ci abito 50 anni. No. E allora Esdra e Neemia, come sappiamo, sono mandati per tentare di ricostruire il popolo, no? Con la ricostruzione del tempio dal punto di vista religioso e da una pulizia etnica. Per cui dobbiamo, gli italiani e gli italiani, cioè l'Italia e gli italiani, no? E per cui stai migranti fora, cioè, per cui si fanno delle leggi etniche. E attenzione a quello che sto dicendo, è Bibbia, e si trova nel libro di Esdra e di Neemia in particolare, e dove si fa anche il nome, cioè nel senso, la legge qual è? Che gli uomini giudei che avevano sposato una donna straniera dovevano rimandarla, no? Come sempre voi donne siete l'anello debole, per cui quelle... un certo Ioiada, così si dice nel libro di Neemia, per amore della moglie, per non farlo, se ne va con tutto il suo clan. E attenzione, viene nominato lui e altri, ma saranno stati molto di più, di un gruppo di giudei che si spostano nella Samaria. Allora i samaritani erano giudei, allora si capisce di più perché si odiavano così, perché gli odi maggiori avvengono in famiglia, gli odi maggiori sono tra familiari, che mica tra... E quindi si comprende di più perché Gesù doveva attraversare la Samaria. No? Non è un dovere tanto geografico, ma è il dovere del fratello che non può tralasciare il fratello separato, che non può non andare a trovarlo, che non può non cercarlo. Vedete, mentre Caino era stato quello che aveva detto: sono forse io il custode di mio fratello, dopo averlo ammazzato, sono fatti i miei, mio fratello, Gesù narra un'altra fraternità che va in cerca del suo fratello nemico, per cui doveva passare. E allora arriva a Sichem, e a Sicar, Sichem è l'altro nome, ricordate, a Sichem ci sarà alla fine del libro di Giosuè la grande assemblea di Sichem, dove si rinnoverà l'alleanza. Quindi c'è un rinnovamento dell'alleanza di cui Sichem è memoria. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo, era circa mezzogiorno. Attenzione, oggi Questa città si chiama Nablus, ha 100.000 abitanti, più o meno tutti palestinesi, musulmani, ma c'è una chiesa ortodossa costruita negli anni 90 e non è molto antica, e che però sotto il presbiterio c'è una cripta e c'è un pozzo dove, attenzione, quello non si sa, cioè, ma aiuta a far memoria del brano, no? E quindi lì sedeva presso il pozzo, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Intanto notate, no, anche questo cammino di Gesù, cioè il venire a cercare il fratello separato, nemico, è faticoso per il nostro Signore. Non è semplice. C'è la fatica, l'amore comporta fatica, che lui assume e la fa per cercarci, no? E quindi arriva questa donna samaritana ad attingere acqua. Ora, attenzione, noi del sud lo sappiamo meglio per i motivi climatici, che una volta nei paesi dove non c'era non sufficiente acqua tutto il giorno, c'erano le fontane, meno male, no? Davanti a casa dei miei genitori, mi ricordo, c'era la fontana, e dove i miei genitori, caricandosi delle taniche, no, di plastica, andavano a prendere acqua. E attenzione, andavano la mattina presto o la sera tardi, soprattutto l'estate, perché col caldo che faceva, no? E quindi quella era anche l'occasione per incontrare altra gente, perché arrivavi là, c'era altra gente e si metteva a fare conversazione, per cui si cominciava a dire: Cumma Marie, dice, hai saputo di Cumma Filomena, che succede? Il marito. Se n'è andato con una napoletana. Da noi le donne così, napoletana, no? Cioè, e allora, no? E quindi tu attorno alla fontana tagli e cuci, no? Un po' su tutto, eccetera, e stai lì, ascolti tutti gli eventi del paese. Ora, una donna che va a mezzogiorno, no? Già c'è qualcosa di strano, perché va in un momento in cui nessuno va, no? Normalmente. E se va in un momento in cui nessuno va, è perché vuole andare in un momento in cui nessuno va. Non so se mi sto spiegando. Cioè, con gli altri c'ha problemi. Con gli altri c'ha problemi. No, è buona, è bene questa cosa. Per cui lei arriva e Gesù le dice: dammi da bere. E un prete di quelli seri, no? Cosa avrebbe detto? Avrebbe cominciato a dire: come mai a quest'ora? Da quant'è che non ti confessi? Cioè, avrebbe cominciato un approccio un po' più, no, interrogatorio, perché questa donna che già un po', no? Poi una donna senza uomo, no? Una volta avevo fatto un incontro in cui io parlavamo del maschile e del femminile, eccetera. Io mi era stato chiesto di fare qualcosa di biblico, e poi invece c'era una donna che era direttrice di una biblioteca diocesana di Brindisi, una donna molto in gamba, e che lei, una storica, aveva presentato dei registri battesimali, no? E quindi aveva tratteggiato la storia di una donna del 1500 che aveva avuto un figlio o una figlia fuori dal matrimonio, e la prima volta che si era presentata dal parroco insieme a una sua amica per farla battezzare, il parroco, annotando il nome di questa qui, aveva aggiunto: questa donna di malaffare, anni successivi ha avuto una relazione con un nobile che non l'ha sposata, però ha riconosciuto il figlio ed è andato a farlo battezzare lui e lei. E questa volta il parroco, stesso parroco, non ha messo di malaffare. E quindi invece, no, come sapete, allora io faccio un po' di critica dei, coi preti, essendo prete, quindi nella categoria. Quindi, e, però questo clericalismo, no? Cioè che Gesù non ha, anche perché non era prete, perché Gesù era un laico, come lo siamo tutti, anch'io sono un laico, cioè, siamo tutti cristiani. E allora, perché Gesù non era della tribù di Levi, era della tribù di Giuda, quindi per la stirpe, umanamente per la stirpe di Israele, non era un prete, era semplicemente perché non apparteneva alla tribù di Levi. Al di là di questo, vedete, lui li si approccia in questa maniera diversa, no? Cioè, dammi da bere, cioè, se volete, in maniera vulnerabile, perché non ci piace domandare, no? Domandare sempre un metterti un po' sotto, domandare, no, sotto un altro che ti può dire sì, ricordate, no? Poi io credevo che fosse un dopo barba, invece un altro, no? Era il denim che aveva lo slogan per l'uomo che non deve chiedere, no? Puoi dire questo è l'uomo. No, come certi nostri potenti che mica chiedono, loro mandano i missili, le bombe, prendono, e se tu non li dai ti minacciano come i boss, no? E invece Gesù domanda a questa donna, e fra l'altro è bello perché vedete questa donna che viene quando nessuno viene, che fa intravedere che c'è qualcosa che un po' la può, poi una donna vista da un uomo, no? E Gesù le si approccia chiedendole un gesto d'amore, cioè come dire, prima ancora di chi sei, dei tuoi casini, della tua storia, tu sei una persona che può ancora giocarsi nel bene verso l'altro. Che bello questo, no? Cioè vedere una persona prima di tutto come qualcuno che può, per quanto possono essere casinata la sua vita, è ancora una persona che può amare, che può giocarsi nella vita. E la donna, vedete qui come voi donne siete più brave a fare di noi uomini, non dice sì, non dice no, ma tiene aperto il discorso, perché dice: come mai tu che sei giudeo osi da chiedere a me che sono samaritana? Vedete, no? Allarga il discorso, dice: dove andiamo a vedere, dove andiamo a parare, no? E vedete, no? Dall'accento sente che Gesù è giudeo, per cui dice: tu sei giudeo, io sono samaritano, come mai osi chiedere a me? Cioè tra noi e voi c'è un muro, e normalmente noi ai muri ci rassegniamo, ai muri che ci dividono. E attenzione, come una volta diceva anche Martini, no? I confini che dividono, a volte coi muri, e purtroppo ne abbiamo visti e ce ne sono ancora, no? In Israele, Palestina, e poi passano anche attraverso i nostri cuori, ci dividono dentro, e normalmente noi ci rassegniamo. Tu no, ma sei strano, come mai tu? Da dove vieni fuori tu? Tu sei strano. No, non sei come noi, non sei normale. Gesù non è normale, nel senso di normalità che intendiamo noi, no? E vedete, e Giovanni ci dice poi che infatti i giudei non hanno buoni rapporti, ce lo spiega, no? E Gesù gli risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Vedete, Gesù le dice: tu mi trovi strano e mi trovi anormale perché non hai sperimentato la bellezza del mistero dell'amore di Dio. La bellezza del mistero dell'amore di Dio. Karl Rahner, grande teologo dello scorso secolo, lui una volta diceva che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. Ma non intendeva che dobbiamo raggiungere le altezze di Giovanni della Croce, di Teresa d'Avila o Teresina, eccetera, eccetera. Intendeva che o facciamo almeno un po', una goccia un seme dell'esperienza di Dio personalmente o non reggeremo. E credo che questi tempi ce lo stanno mettendo ancora più avanti, no? Cioè, dove anche stiamo vedendo che un certo cristianesimo di tradizione sta sempre più passando, e ce lo dice il fatto che il Covid ha fatto scoprire a tanti che potevano impiegare la domenica in un modo più, come dire, riposante, andando in giro in bicicletta per il Carso o per altre parti, piuttosto che andare a messa, che facevano da una vita perché i genitori, eccetera, eccetera, no? E i nostri giovani, come dire, sono molto più di dire, ma perché? Perché? Perché me lo dici tu? Cioè, perché? E quindi c'è qualcosa che abbia a che fare con un incontro più profondo, per quello in senso mistico, no? Di qualcosa che nella profondità del nostro cuore, no? Possa in qualche modo farci percepire la bellezza e la vita del Dio di Gesù Cristo. E allora Gesù dice, guarda, se tu conoscessi il dono di Dio, no? E chi è colui che te ne sta parlando? Tu stessa, no? Il problema è che tu mi trovi strano perché non conosci il dono di Dio. Cioè, a volte c'è anche nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, una vita cristiana esausta, senza forza. Ma anche in tanti presbiteri, perché voi siete ancora bravi che andate a messa, e quando poi il presbitero fa delle prediche che sono una passione, no? Ma non intesa nel senso la passione per le prediche, no? Ma la passione. E che fra l'altro dice anche una crisi dei presbiteri, cioè che sono vostri fratelli, anche i miei, ma cioè, e nel senso che guardare, cioè, i nostri fratelli presbiteri sono in crisi. Molti non vogliono ammetterlo, si trincerano nel clericalismo, dicono io sono il prete, eccetera, eccetera, ma sono in crisi. E non lo si vuole elaborare, ma elaborarlo insieme alla comunità cristiana, non fra di loro, elaborarlo insieme alla comunità cristiana. E dice una vita cristiana senza gusto, senza forza. Per cui Gesù dice a questa donna, vedi, tu mi trovi strano, perché io oso superare, perché non hai fatto esperienza del dono di Dio. E perché se tu lo conoscessi, che è colui che ti dice dammi il bere, tu avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato acqua viva, acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci dita il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame. Vedete, come in tanti dialoghi di Giovanni, fra il Signore e chi gli parla, si nota questa fatica. Gesù parte da un livello di significato, vuol portare l'altro a un altro livello di significato, l'altra fa fatica. Ricordate Nicodemo? Gesù a un certo punto gli dice, bisogna rinascere dall'alto. E Nicodemo dice, ma io sono vecchio, che mica posso rientrare nel grembo di mia madre e no, rinascere di nuovo? Di che vita rinascita stai parlando? Gesù sta parlando di un'altra, che può far rinascere, no? Il buon ladrone è rinato un momento prima di morire. E anche qui, no? Gesù sta parlando di un'acqua viva e lei resiste, no? Resiste dicendo, ma senti, ma acqua viva, il pozzo è qua, non hai un secchio, ma di che stai parlando, no? E Gesù gli dice, chiunque beve di quest'acqua, quella che tu stai, il pozzo, no? Dice, avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Vedete, no? Il battesimo come immersione in un'acqua, no? Che dà vita nuova. Cioè, il desiderio di essere battezzato era il desiderio di poter rinascere. E a me piace fare dei collegamenti con la Bibbia, no? così anche, perché la Bibbia si commenta con la Bibbia, come dicevamo. Questa cosa di rinascere è molto bello, e anche in un passo antico testamentario, quando Giacobbe, dopo averne combinate grosse, come sappiamo, a un certo punto deve fuggire perché il fratello ha giurato di fargliela pagare e di ammazzarlo, no? E Rebecca, la madre, che era stata la grande regista dell'inganno, dice a Giacobbe: figlio mio, vada a mio fratello Laban, stai là, fai calmare tuo fratello, poi no, vedremo. Quindi Giacobbe fugge, arriva nella terra di Labano, e al pozzo, anche lì è un pozzo come anche qui, incontra Rachele e si innamorò. Tra l'altro, nel racconto dei patriarchi è la prima volta che si utilizza il verbo innamorarsi, perché di Abramo e Sara non si dice mai che si sono amati, mai, non c'è. Di Isacco e Rebecca si dice che Isacco si l'amò, non si dice si innamorò, l'amò. Giacobbe è il primo di cui si dice si innamorò, quando la vide si innamorò e pianse. Allora gli ebrei si sono sempre interrogati, dire perché pianse, perché pianse. E un'interpretazione che loro danno, che è molto bella, almeno mi piace molto, e dice perché lui, innamorandosi di questa donna, coglie, perché lui si portava un peso pesante, no? Ha ingannato il fratello, ha ingannato il padre cieco, eccetera, no? E beh, ha, di fronte all'amore di questa donna, quello che sente nei confronti di quell'incontro con lei, sente la possibilità che l'amore lo faccia nuovo, lo renda nuovo. E mi sembra molto bello, no? Cioè che anche proprio nell'esperienza dell'amore umano uno senta che l'amore è una promessa di rinascita, di una nascita, che l'amore ti fa nascere. E quindi che quell'acqua viva di cui Gesù sta parlando, che è il suo amore, il suo venirci per amore, il suo dover attraversare la Samaria per amore, è rinascita, è possibilità di vita nuova. Io credo che anche questo è importante. Ripensare al nostro battesimo chiedendo al Signore di, come dire, di poter guardare con il suo aiuto e con speranza le nostre piccole o grandi storie sbagliate, i nostri peccati, chiamiamolo per nome, i nostri peccati, ma sentendo che non sono cose che ci inchiodano, no? Come a volte noi stessi vorremmo verso noi stessi, ma piuttosto, no, nell'amore la possibilità di rinascere a partire dal suo amore, no? Nell'acqua viva, di essere fatti nuovi, rinnovati. E allora, vedete, fra l'altro Gesù gli dice: io sto parlando di un'acqua che non solo chi la verrà sarà saziato nella sua sete, ma quest'acqua diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Questo è anche molto bello, no? Un'acqua che è per noi e per gli altri. Cioè la dinamica dell'amore è effusiva. La dinamica dell'amore non si ferma all'amato, ma coinvolge l'amato nella relazione con gli altri. Nella relazione con gli altri. È una pratica religiosa che è dualista, non ha a che fare col Vangelo. Che cosa voglio dire? Ricordate, dico ancora questo, poi mi fermo qui, riprendiamo nel pomeriggio. Ricordate il giovane ricco? Il giovane ricco che fa un'entrata alla grande, perché il Vangelo ci dice che Gesù era in cammino con i suoi discepoli e molta folla. Tutto questo, a un certo punto gli corre incontro, no? Uno che, questo giovane, che gettandosi in ginocchio davanti a lui, che scena, perché lo blocca. E con lui blocca tutte queste persone, c'è uno, no? Gettandosi in ginocchio davanti a lui, quindi facendo un gesto anche religioso, gli dice: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? No? E Gesù gli dice: perché mi chiami buono? Uno solo è buono, è Dio dei cieli, ma perché mi chiami? Che strada? Non gli aveva, cioè Gesù, cioè questo gli aveva chiesto, che cosa, maestro buono, che cosa devo fare per ereditare? No, facendo, mettendosi al posto giusto, eccetera. Gesù, perché mi chiami buono? Perché vedete, questo qui che era uno bravo, lo sappiamo perché poi dopo che lui i comandamenti li aveva osservati, era bravo, proprio di quelli bravi, 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 che fra l'altro entra con grande pieno di sé, cioè sa consapevolezza del suo essere religioso, cioè che gli fa una domanda teologicamente perfetta, perché lui dice che cosa devo fare per ereditare, è teologicamente perfetta perché è un dono di Dio la terra, no? Che lo chiama maestro buono, cioè della serie tu sei un maestro, io lo riconosco, e anzi, fra l'altro, io riconosco che tu fra tanti maestri sei quello buono. E perché lo riconosco? Perché io sono buono, cioè io sono bravo a capire chi è veramente bravo, e ho capito che tu sei bravo, ma guarda che bravi che siamo, no? Io sono bravo, no? E so scegliere. E guarda, e ho capito, e qui per te è un punto d'onore che io che sono bravo riconosce che tu sei bravo. Vediamocela tra noi bravi, eh? Cioè, lascia perdere tutti questa gente qua, eccetera. Noi siamo di un altro livello. No, noi siamo di un altro livello, noi siamo bravi, tutti e due, no? Cioè, vedete, Gesù, questo qui sta tentando di rinchiudere Gesù in un rapporto dualista. Lui e Gesù. Come sapete, quelli che sono così molto, che quando parlano del loro rapporto con Gesù dicono lui. Un po' come l'amante, no? Perché io ho un rapporto speciale. E Gesù dice, guarda, c'è un altro, c'è un altro. Tu mi vuoi rinchiudere in un rapporto dualista? Io ti dico che non ci può essere relazione tra noi se non è aperta agli altri. Se non è aperta agli altri. Un amore rinchiuso? No, l'amore ha bisogno. Ti coinvolge? No, aprendoti a relazione con gli altri. Aprendo il tuo sguardo, la vita è nell'incontro con l'altro. E allora la donna gli dice, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui per aggiungere acqua. Allora ci fermiamo qui, nel pomeriggio riprendiamo da questo.
Grazie.
Bene.